iniziamo. Io dico meno di due parole per salutare i convenuti e per spiegare un poco il senso dell'iniziativa. Era partito dall'idea di presentare il libro di Pino, come si era presentato qualche tempo addietro il suo romanzo precedente, 7-7, che poi ha visto una bella discussione in pizzeria, un capitolo aggiunto, quindi c'era stata una situazione proprio dentro il testo, le implicazioni, la scrittura e le sue valenze per l'oggi. E poi parlandone con Pino si è pensato di fare una presentazione incrociata di più testi che avevano in comune l'approccio assolutamente non scontato e anzi che seguiva Non segnate via su temi che riempiono le pagine dei giornali, il dibattito politico, ma sempre per confermare la bassezza e la scontatezza dell'esistente. Invece tutti questi libri e un terzo che si era pensato inizialmente di presentare i buoni di Luca Rastello hanno appunto in comune oltre che una serie di valenze narrative e di motivi di interesse proprio per la forma e lo stile con cui pongono le questioni, questo approccio fuori degli schemi. Purtroppo Luca stasera non è potuto venire, quindi recupereremo la presentazione appena sarà per lui possibile. Quindi questa sera faremo una presentazione incrociata, nel senso che Pino parlerà del libro di Gioacchino e Gioacchino di quello di Pino, aprendo con un intervento di Frank che ieri ci ha dato infine conferma della sua disponibilità e che appunto potrebbe aprire il discorso con il suo punto di vista. Dopodiché io mi sposto ed eventualmente faccio delle domande oltre che quelle che verranno dai presenti. Ecco, molto, molto semplicemente questo. Successivamente considereremo magari la possibilità di presentare anche il film, se sarà dato dai meccanismi, dei tempi della distribuzione. Ecco, solo questo, per cui se Frank vuoi iniziare.
Sono un po' emozionato perché questo luogo, sin da agosto di Porto Cinese 48, è una parte importante della mia vita. E considerato il mercato editoriale e la cultura politica, soprattutto della sinistra, abbiamo due prodotti rari di cui discutere, perché a mio parere vanno in direzione opposta alla Repubblica penale che ci affligge da alcuni decenni e che ovviamente con i 20 anni di antiberlusconismo che hanno fatto molti più danni del berlusconismo, diciamo che si è allargata, si è acuita fino al punto da aver messo in un angolo la questione sociale, perché una volta la sinistra era sinistra perché si occupava delle diseguaglianze, dello sfruttamento, e invece ormai da molti anni a questa parte rompono le scatole con la storia della legalità. È diventata una priorità la legalità, che è una delle parole che insieme a sicurezza, non abbassiamo la guardia, tolleranza zero, a me quando sento parlare di legalità mi viene l'orticaria, perché sono convinto che la legalità è la più grossa truffa che a livello mediatico e politico sia stata portata avanti ormai da un sacco di tempo. La Repubblica Penale non è nata da poco, la Repubblica Penale nasce con la madre di tutte le emergenze, nasce con il paese che ha avuto un problema, chiamiamolo così correttamente, di sovversione interna, che poi è passato alla storia con un termine anche tecnicamente sbagliato, comunque improprio, che è quello di terrorismo di anni di piombo. E lì succede, praticamente c'è una cesura, succede che la politica non decida di non affrontare direttamente un fenomeno che era politico e quindi delega interamente la soluzione ai magistrati, al punto che i magistrati diventano anche legislatori, perché le leggi premiali vengono chieste, non solo chieste, vengono scritte e preparate dai magistrati, approvate da un Parlamento di pagliacci, e si tratta di leggi che sono incostituzionali, anche se nessuna Corte Costituzionale lo dirà mai, perché da quel momento in poi, come poi succederà con la cosiddetta lotta alla mafia e con quell'altra grande truffa che è stata il manipulitismo, succederà che le persone indagate e imputate non rispondono più di quello che hanno fatto, ma di quello che pensano di quello che hanno fatto. E così si è andato avanti per anni e siamo tuttora in una situazione da cui è difficile in questo momento, a livello di mentalità, a livello culturale e politico, pensare di uscire da questa situazione. Ci sono delle sacche di resistenza, ma diciamo che è una linea che purtroppo è passata e c'è, continua a esserci da parte di quello che una volta era la sinistra un amore irrefrenabile per il processo penale, salvo poi qualcuno scoprire, come è successo ieri, che forse non era la strada giusta. Quello che è successo ieri davanti alla sentenza che ha assolto gli agenti penitenziari e gli altri imputati nella vicenda di Stefano Cucchi, che lì, voglio dire, ho visto che qualcuno comincia a prendere atto che c'è stata una commistione tra indagini fatte a cazzo e una decisione della Corte d'Assise d'Appello che, nonostante le indagini fatte a cazzo, è una sentenza che non sta in piedi, perché i comuni mortali, con quegli elementi, i poveri cristi, vengono condannati non una volta, ma vengono condannati 10 volte. E comunque io penso che bisognerebbe rimettere in discussione l'approccio a questo problema, capire che i fenomeni politici vanno trattati da fenomeni politici, che è un fatto di mentalità, di cultura, che non può essere tutto ridotto al processo penale, perché siamo passati nei decenni da una emergenza all'altra. Però bisogna considerare che la madre di tutte le emergenze non è finita, perché tuttora quel fantasma del terrorismo viene ancora agitato concretamente, basta ricordarsi cosa il potere ha fatto. In Italia c'è da anni un unico movimento radicato sul territorio, anche se è una piccola porzione del territorio italiano, che è la Val di Susa, con la storia del treno ad alta velocità. Questa storia del treno ad alta velocità, dal dicembre dell'anno scorso, ci sono in carcere 4 militanti la cui azione concreta è stata quella di aver rotto con le molotov un compressore. Ecco, l'accusa che è stata formulata dal dottor Caselli, che è un professionista che ha fatto carriera con tutte le emergenze, un vero sciacallo anche dal punto di vista umano, è stata quella di aver contestato la finalità, di aver agito con finalità di terrorismo, che formalmente può portare a una condanna a 30 anni di carcere per aver rotto un compressore. E questa vicenda qui, il modo in cui è stata affrontata, è un deterrente anche per tutto quello che nella società si potrebbe muovere nell'immediato futuro, nel senso che quando ci sono questi problemi, come è successo in questo caso, la politica e la magistratura si ricompattano. Infatti su questa vicenda del processo di Torino, di voci critiche ce ne sono state molto poche, al di là di quella di Henry De Luca, che non a caso è finito sotto processo per istigazione a delinquere. Adesso lascio la parola agli autori dei libri e poi magari mi riservo di intervenire.
Ma intanto due cose sul libro di Giacchino, che è un libro bellissimo, ormai la storia editoriale di questo paese è stata a dir poco sconvolta da questo libro, e spero che il film sia in grado di produrre non solo in Italia ma anche nel resto del mondo un punto di vista, che è un punto di vista che da decenni facciamo fatica a presentare, perché la storia ufficiale di questo paese ha presentato appunto la società di questo paese, le cose che si muovevano dentro questo paese, in una logica che è una logica binaria assurda. La logica binaria assurda è stata sempre quella di cui ha appena parlato Frank, e cioè la storia della legalità, la storia della polizia, la storia della magistratura, insomma una storia ufficiale per cui chiunque avesse voluto raccontarla l'ha raccontata, come ha fatto tutto il salianismo, attraverso fondamentalmente le veline dei carabinieri. Non c'è poco da fare, no? Non c'era altra possibilità di spiegare le vicende complesse, problematiche, difficili, ma di grande intensità che in questo paese ha vissuto, se non attraverso questa luce riflessa, che era appunto quella delle veline, che ha avuto un successo straordinario a livello internazionale. Ha avuto talmente successo che lo stesso Saviano, con tutto candore, a un certo punto, quando c'era stata la tentazione di bloccare le intercettazioni, giustamente Saviano ha detto: se bloccate le intercettazioni, la letteratura italiana è finita. Ed era una presa d'atto che diceva una verità sacrosanta. Gran parte del giallismo italiano è stata condotta attraverso le veline dei carabinieri, le veline della polizia, della guardia di finanza, eccetera, eccetera, che sono riuscite anche a distruggere quel poco di letteratura, quel poco di forma letteraria che in ogni caso nelle inchieste della magistratura c'era, anche quella distrutta. Il libro di Giacchino è stato il primo libro che ha avuto la forza di proporre un'altra idea. Intanto io l'ho trovato sin da subito un libro bellissimo, appunto perché da un punto di vista letterario sceglie un'angolatura che in Italia sembrava essere impossibile da semplicemente da poter aver diritto di parola. E qual è questa angolatura? La dico brevemente, Gioacchino mi scuserà se sarò magari così sintetico e magari anche potrò banalizzare alcuni aspetti. Fondamentalmente in questo paese c'è una parte importante del paese che vive tra gli anni 50 e 60 un periodo di trasformazione straordinaria. In questo periodo di trasformazione straordinaria avvengono delle cose incredibili. Tra queste cose incredibili ce n'è una che è sotto gli occhi di tutti: c'è una parte del paese che si trasforma completamente socialmente, vengono abbandonate le terre, viene abbandonata la campagna, vengono abbandonate le greggi e ci si trasferisce in città. E in città una parte enorme di questo proletariato in fuga finisce per fare lavoro operaio o lavoro impiegatizio. C'è il sol dell'avvenire che si presenta come un sol dell'avvenire urbano che rifiuta tutte le anticaglie del cosiddetto passato e accetta la modernità attraverso fondamentalmente la fine della miseria materiale, perché si ha la possibilità di avere un qualche livello di consumo, ma che viene immiserito totalmente negli aspetti culturali, negli aspetti antropologici, negli aspetti ideali, negli aspetti della propria presenza sociale, negli aspetti della propria dignità. C'è una parte di questo paese che rifiuta totalmente questo tipo di collocazione e lo fa nelle maniere più sconvolgenti. Lo fa con la lotta rivoluzionaria, come abbiamo detto noi militanti politici che abbiamo varcato questo paese dal sud al nord e viceversa per tentare di sovvertirlo in tutti i modi possibili e immaginabili. Ma al di là di questa storia, che è una storia che in tutti i modi abbiamo tentato di raccontare, ce n'è un'altra di chi, pur non avendo fatto una scelta politica come abbiamo fatto noi, ma che ha vissuto dentro questa trasformazione politica, perché i soggetti di cui parla Gioacchino sono soggetti sociali che politicamente avevano vissuto una situazione di grande trasformazione. Nel libro se ne parla, anche se in maniera molto delicata. C'è uno dei personaggi di cui il papà era segretario del PSU, per esempio. E la storia che viene raccontata, che è la storia fondamentalmente della Locride, ha una serie di movimenti di grande intensità che io da piccolino ho conosciuto, perché quando vivevo in Calabria facevamo avanti e indietro sempre tra il Tirreno e lo Ione per incontrarci con questi collettivi di compagni, che erano collettivi di compagni che ci sono ancora per quanto sparsi nel mondo, che erano intanto rivoluzionari e in particolare avevano una matrice anarchica molto forte. Da quell'alveo, che è un alveo sociale di grande trasformazione, ripeto, da quell'alveo politico che è di grande intensità, alcuni gruppi di giovani decidono di fare una scelta diversa. Una scelta diversa che non è assolutamente quella della militanza politica, per quanto in parte si intuisce che l'abbiano fatta o l'abbiano fatta in alternanza, e invece scelgono una via che è quella della totale autonomia. Totale autonomia che è autonomia dei gruppi politici, ma soprattutto, e questa è una fatica enorme che con Gioacchino e con tanti altri compagni nel corso della storia facciamo fatica a raccontare, e cioè che tutti gli altri episodi di questa autonomia, che si presenta attraverso una storia abbastanza simile, attraverso la formazione di gruppi, che sono gruppi i quali iniziano a fare magari qualche furto, poi qualche rapina, poi qualche sequestro, e poi si impattano con una storia più grande di loro e implodono quando si devono dare fondamentalmente al traffico internazionale di droga. È una cosa che appartiene abbastanza similmente, e questa è una cosa che Frank conosce meglio di tutti noi probabilmente, non soltanto nel sud ma anche nel nord, perché nel nord, anche nel nord, sono stata una parte abbastanza diffusa di gruppi di individui che hanno fatto esperienza politica un po' più strutturalmente alcuni, un po' meno strutturalmente altri, ma poi alla fine del percorso politico, che era un percorso politico che si pensava potesse diventare rivoluzionario, stiamo parlando alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, quando quel percorso è finito, si sono dati semplicemente a fare, ad esercitare questa autonomia attraverso rapine, attraverso tanti altri episodi, diciamo così, tante altre storie cosiddette criminali, perché per loro era assolutamente impossibile, per il tipo di soggettività che avevano espresso, era assolutamente impossibile che la loro dignità, la loro storia personale, il loro modo di vedere il mondo potesse essere del tutto del tutto compatibile con la storia sociale che questo paese attraversava. Cioè era possibile tornare a casa, era impossibile lasciare le armi, lasciare questa soggettività per fare, che ne so io, gli impiegati, per fare gli operai, per fare i servetti fondamentalmente. C'è qualche pagina del libro bellissima che, se avete la pazienza, poi vi provo a leggere, in cui questo è di una chiarezza lampante. Costoro non hanno nulla a che fare, ma nulla hanno a che fare con la storia dell'Andrangheta, con la storia della mafia, assolutamente nulla, anzi sono nemici irriducibili di quella storia, nascono proprio in contrapposizione a quella storia, nascono così tanto in contrapposizione che alcuni ci muoiono, ma non ci muoiono nel libro di Gioacchino, ci muoiono nella realtà, perché sono persone che lui, che io abbiamo conosciuto, sono persone che incrociano la storia politica della lotta di classe in Italia e sono per molti anni nostri compagni di strada, sono talmente nostri compagni di strada che fino a quando l'attenzione politica collettiva è stata forte, gravitavano fondamentalmente intorno a noi, completamente intorno a noi. E potrei fare nomi e cognomi di persone che sono ancora in galera, hanno avuto decine di anni di galera, poi alcuni hanno avuto l'ergastolo, ma che hanno, non solo ci hanno frequentato, ma erano militanti politici assieme a noi. E che a un certo punto, ripeto, quando quella storia politica è finita, hanno continuato a esercitare la propria soggettività attraverso una storia terribile, infatti nel libro non a caso viene indicata come anime nere, perché sono chiaramente foriere di una contraddizione impossibile, no? Cioè un'equazione impossibile che viene fatta, e cioè quella di andare alla conquista del mondo, alla conquista della propria autonomia, della propria soggettività, senza però avere a che fare con questa forbice che si apriva, e cioè o fare, che era quello che si faceva nel sud, o fare i carabinieri, o fare gli impiegatini, o fare i militanti di qualche partito del cazzo che avevamo distrutto nel periodo precedente, per aspirare a diventare un qualcuno nell'agone politico di questo paese. Il fatto di non aver fatto questa scelta e di aver giocato la propria vita, di aver giocato il proprio corpo in una storia totale, assoluta, di inimicità totale, ma anche di fratellanza universale, pazzesco, no? Il libro di Gioacchino mi ha molto emozionato, perché alcune cose le ho vissute anch'io intensamente. È un libro che non parla solo del sud, anzi, una parte di grandissimo interesse del libro riguarda questa città, riguarda Milano, e riguarda uno dei soggetti politici più importanti della storia del secondo dopoguerra, che era la storia dei fuorisedi. Le vicende che tu racconti della casa dello studente di Viale Romagna, io non le racconto nel mio libro della casa dello studente a 200 metri di distanza di Via Bastia, che erano luoghi nei quali abbiamo conosciuto il fiorfiore dei militanti politici rivoluzionari del sud del mondo, che erano con noi. A distanza di anni, ogni tanto, ancora adesso, guardo la televisione e dico: cazzo, ma quello là è quel pirla che faceva con noi, no? Le storie diciamo, nel mio caso dell'autonomia, perché io militavo nell'autonomia operaia di Milano e avevamo conosciuto una quantità enorme di soggetti politici che esprimevano appunto questa esigenza radicale di trasformare il mondo attraverso intanto l'attenzione istituzionale, finché c'è stata. Quando questa è finita, e anche questo passaggio in maniera molto delicata, in poche pagine, Gioacchino lo descrive magnificamente, hanno iniziato a fare altre cose. Fondamentalmente hanno capito che alcune storie erano finite e poi implodono in quella storia terribile che tutti noi abbiamo rifiutato soggettivamente, molti percorsi esistenziali, molti percorsi umani di persone che, ne abbiamo parlato con Gioacchino, conosciamo, che hanno fatto storie differenti, sono finite esattamente come era finita la storia precedente della generazione che in Calabria, e non solo in Calabria, ha fatto l'occupazione delle terre, ha fatto il confino e l'esilio dal fascismo, ha lottato duramente, pur non avendo una grande espressione di militanza politica nel Partito Comunista, ma ha fatto quella storia, e poi alla fine degli anni 60, nell'impatto con la polverina, cioè nell'impatto con il commercio internazionale di droga, a un certo punto è implosa totalmente, è implosa non soltanto per le movenze che aveva portato, ma anche è stata rilata in un destino politico, in un destino sociale, in un destino esistenziale che ha travolto quella generazione di soggetti, facendo male soprattutto a se stessi. E anche questa è una storia che non si racconta. Quando noi si parla, o generalmente i media parlano di tutti gli episodi di criminalità che ci sono stati e continuano a esserci in questo paese, si fatica a dire, perché è una storia difficile da dire, da raccontare, che gran parte degli eventi luttuosi hanno riguardato dall'interno le singole famiglie, hanno riguardato dall'interno le singole soggettività, hanno riguardato i fratelli e le sorelle, gli amici che hanno percorso questa storia e che poi si sono massacrati tra di loro fondamentalmente, o si sono suicidati dentro questa equazione impossibile che, ripeto, era dare l'assalto al mondo per tentare prima con un'attenzione rivoluzionaria la trasformazione, e poi, quando quello non è stato possibile, non rimaneva altro che o ritornare a casa o darsi alle imprese più pazzesche, criminali, certamente, perché non neghiamo questo naturalmente, ma che hanno portato all'autodistruzione. E anche questa è una cosa che ha reso impossibile poi, a un certo punto, tra la metà degli anni 80 e la fine degli anni 80, che con questi soggetti sociali ci fosse un percorso comune, perché chi viveva nelle grandi città, chi viveva a Milano, sapeva, al di là di qualcuno che bazzicava con storie di coca, con storie di fumo, con storie di altre cose, che era guidato dall'alto, era un mezzo di distruzione di massa, quello di rendere possibile che l'eroina distruggesse quella soggettività, la annichilisse e rendesse possibile che in questo paese vi fossero appunto o i conformismi della legalità o l'altro conformismo della mafia, che non erano e non sono mai stati antagonisti, ma invece erano amici comuni di una storia che è stata annichilita e cancellata. E il libro di Gioacchino ha questa grande forza che spero continui nei prossimi lavori che Gioacchino farà.
diciamo che quando ho incontrato Pino un po' mi sono rianimato, perché per 5-6 anni pensavo di essere forse un po' pazzo. Comunque ero solo nel mio mondo, ero partito scrivendo sto libro che un piccolo editore calabrese ha avuto il coraggio di pubblicare. Io ho una gratitudine molto grande per Florindo Rubettino, che viene da un altro mondo, che ha un altro modo di pensare, che ha altre idee politiche, ma che è veramente un liberale nel senso più nobile del termine. Lui ha pubblicato sto libro contro un po' tutti. E io quando ho incontrato te, poi adesso ho avuto la sorpresa del libro, abbiamo chiacchierato un po', ci siamo incontrati la prima volta in Val di Susa, non a caso, ci siamo conosciuti là, abbiamo iniziato a parlare. E quando ho aperto adesso il tuo libro ho visto tante delle cose che ho scritto io, che tu avevi già scritto anche in altri, adesso le hai riproposte, e allora dico vabbè, allora forse non sono tanto pazzo, non sono più tanto solo. Abbiamo fatto una scelta che è quello che mi ha colpito, no? Perché io l'ho fatta forse inconsciamente, tu adesso l'hai fatto in un modo più pensato. Io nel mio libro non ho mai parlato di 'ndrangheta, mai, non c'è in una sola riga il termine 'ndrangheta, e tu hai fatto la stessa scelta. Sia per una questione di odio profondo verso quel fenomeno in quanto calabrese, perché noi da calabrese conosciamo veramente cos'è quel fenomeno e quanti danni ha arrecato alla nostra terra, però conoscendo quel fenomeno sappiamo anche cosa è veramente, e non è quello, non è il fenomeno che è stato spacciato per tanti anni e continua ad essere spacciato per grandezza, per potenza, per ideologia. Io scrivendo sono partito da qualche secolo indietro, da quando il fenomeno è veramente nato, perché la questione dell''ndrangheta calabrese è in realtà è iniziata come questione di una mafia che era tutta spromontana, che non esisteva nel resto della Calabria, e non esisteva come 'ndrangheta, perché io ci sono cresciuto, tu sei cresciuto in Calabria, e questo termine qua noi fin da bambini non l'abbiamo mai sentito. Cioè, 'ndrangheta era una parola inesistente per noi. C'erano altri nomi che identificavano il fenomeno. All'improvviso è nato sto, non si sa chi l'ha coniato il termine, ma si è dato a quel fenomeno un termine che faceva leva su una radice greca del fenomeno, quasi a indicare una tara genetica dei calabresi. Assolutamente non c'è mai stato questo termine a indicare il fenomeno. Il fenomeno aveva un'altra etimologia che veniva dallo spagnolo, che era entragnos, che significa cerchio, che significa fibbia, e quello è il nome che noi abbiamo sempre sentito. A quale fibbia appartiene? A quale fibbia appartiene? Per dire a quale cerchio appartiene. Ed era un termine spagnolo perché c'era stata un'esigenza dei dominatori spagnoli di portare qualcosa che servisse ad affermare, ad aiutare, a sostenere un potere che era di tipo invasivo, ma un potere comunque statuale. Qual era questa esigenza? Era l'esigenza di controllare dall'interno un tipo di popolazione che per secoli nessuna dominazione era mai riuscita a dominare veramente. Si è utilizzato questo trucco, che era un trucco antichissimo che Ulisse aveva utilizzato per entrare nelle mura di Troia. Era un autentico cavallo di Troia. Non potendo controllare questo tipo di popolazione, non potendo controllare quei territori, non so quanti di voi conoscono l'Aspromonte, erano almeno all'epoca impossibili da controllare o governare con i gendarmi, con le forze armate, si è creata questa società che doveva essere a difesa del popolo e contro il potere che l'aveva creata. La si è contornata di miti, perché il tessuto culturale di quel popolo era imperniato nei miti e nella mitologia. Allora si è coperto di valori sacri e universali un fenomeno che era in realtà un fenomeno di tradimento, e si sono scelte le persone peggiori che c'erano in ogni paese dell'Aspromonte, che non avrebbero mai avuto un ruolo in una società normale, anziché dargli una divisa ufficiale o i gradi dell'esercito per quella della serie, gli si è dato il titolo di capo società, allora di un qualcosa che era contro lo Stato, in realtà aiutava lo Stato. Quindi questo entragnos, questo interno era proprio questo, il creare un nemico interno a quel popolo. Fatto che per un po' ha funzionato, ma che alla lunga noi calabresi abbiamo poi capito, ci conosciamo tutti, quindi abbiamo avuto subito l'esatta dimensione di quello che era il fenomeno. L'Andrangheta è sempre l'Andrangheta, l'onorata società, perché fino agli anni 70 così si chiamava, è sempre stata una sorta di quinto corpo d'armata dello Stato. In questo contesto cos'è successo? Che ci sono state le generazioni di cui Pino ha parlato prima, di una popolazione che sostanzialmente era stanziale, perché per millenni la Calabria rappresentava il mondo dove gli altri volevano andare, era il mondo in cui si emigrava e non si andava via. E poi alla fine dell'Ottocento invece questo popolo è stato trasformato, quasi generazione, è stato fatto andare via. E questa in Aspromonte è stata una cosa drammatica. Gli aspromontani hanno cercato di resistere fino all'ultimo, cioè, anche con la fame non andavano via. Una parte è andata via, l'altra parte che non intendeva arrendersi, fra gli anni 50 e 60 è stata materialmente deportata con l'esercito, cioè tutta la popolazione dei paesini interni dell'Aspromonte è stata deportata in marina, o con la scusa di finte alluvioni o perché non venivano più costruite strade o scuole o ospedali, cioè non c'era più la possibilità di restare in quel mondo, e o con la forza o con l'inganno, con le promesse, questo mondo è stato portato dalla montagna vicino al mare. E tutti questi nuovi villaggi che sono stati costruiti in recinti di un chilometro quadrato, che erano delle enclave nei territori di altri comuni. Questo popolo della montagna che improvvisamente si trova al mare è stato trasformato da un popolo di montanari, di pastori, di agricoltori, in un popolo che non aveva più nulla, in un popolo di proletari veri, perché non avevano altro che quelle braccia che però non avevano un posto in cui lavorare nella loro terra, ai quali non è rimasto altro da fare che emigrare. E per tanti anni quei calabresi sono emigrati, hanno lavorato, quelli che sono rimasti hanno fatto le lotte per le occupazioni delle terre, e poi all'improvviso è nata una generazione nuova che è partita da quelli che occupavano le terre, quelli che volevano una rivoluzione sociale, e ha provato a fare la rivoluzione. Adesso Pino, per delicatezza, non vi ha fatto dei nomi, ma siccome ci sono vicende note che i nomi si possono fare, è nato a un certo punto ad Africo, ma è stato poi una sorta di rivoluzionario per tutta la Calabria, ma un punto di riferimento per tutta Calabria, questo Rocco Palamara, che era di Africo, cioè un ragazzino che ha fondato un circolo anarchico ad Africo, ed Africa era un punto di riferimento per tutta la Calabria, soprattutto per i movimenti studenteschi. E questo e quelli che erano con lui e tantissimi calabresi avevano questo sogno di fare la rivoluzione. A questa rivoluzione che si opponeva? Naturalmente la 'Ndrangheta, cioè che doveva stabilizzare e non doveva contrapporsi allo Stato. E questo ragazzino ha fatto veramente la rivoluzione, perché si è arrivata a una lotta armata in quasi tutti i paesi della Calabria, con la cacciata materiale dei capi della 'Ndrangheta e dei loro padrini politici da quasi ogni paese. E a un certo punto questa rivoluzione è stata stoppata, ma da chi? È stata stoppata dallo Stato. Così tutti questi ragazzi, qualcuno è morto, qualcuno è stato ferito, moltissimi sono stati arrestati, e quella rivoluzione è finita, e la 'Ndrangheta è nata in quel momento. Fino a quel momento non esisteva una cosa che era un'altra cosa, Da quel momento, con i moti di Reggio, è nata la nuova 'Ndrangheta. La nuova 'Ndrangheta è nata con i moti di Reggio, ma è nata sotto non le direttive, ma molto controllata dai movimenti neofascisti dell'epoca. Cioè la rivolta di Reggio ci ha messo il cappello a un certo punto la destra, e i protagonisti della rivolta di Reggio erano delle Chiaie, Freda, Ventura, e sono stati uccisi quasi tutti i boss della vecchia dell'onorata società di tutta la Calabria, parliamo di decine e decine di persone, e i nuovi boss erano l'espressione diretta di quella frangia dei servizi che allora operava in tutta Italia e non solo nella Calabria. Quindi quello che è nato dalla rivolta di Reggio, che tecnicamente possiamo chiamare 'Ndrangheta, a quel punto era una forza che ha veramente concluso la fase rivoluzionaria che era nata nella Rocca, ma un po' in tutta la Calabria. Dalle ceneri di quella rivoluzione fallita sono nati i ragazzi di cui poi vi parlo, che vi spiegava Pino. Cioè, queste anime nere, che erano nate con un'anima rivoluzionaria per contrasto totale alla 'Ndrangheta, e che a un certo punto fanno poi un'altra scelta. Questa scelta è una scelta che poi modificherà i destini di tantissime persone, non solo dei calabresi, perché questi poi se ne vanno dalla loro terra, arrivano a Milano, ma arrivano un po' in tutta Europa e dominano i mercati della droga. Per loro a quel punto la rivoluzione era quella, cioè tutto il mondo era diventato un nemico, ma erano persone che non erano nate per essere criminali o non volevano diventare criminali, ma si sono ritrovate su quel percorso che poi alla fine della loro parabola è finito con questa inclusione di cui diceva Pino. E qua il mio libro si incontra con quello di Pino, con questa scelta, la mia inconscia e la sua ragionata, di non dare un nome a quel fenomeno, perché è un modo di nobilitarlo, di dargli dignità, e più se ne parla, più si dice che è potente, più si dice che è forte, più quel movimento vive. Paradossalmente la 'Ndrangheta è molto meno potente rispetto a quello che è stata negli anni 90, che forse è stato il periodo di maggiore espressione di potere. Ogni volta che questo fenomeno inizia a sgonfiarsi, inizia ad avere meno potere, inizia questo gonfiaggio, se si può dire, del fenomeno, che lo fa rivivere, no? Per dire quello che diceva prima Frank Cimino, uno o due giorni fa ho letto un articolo sul Corriere, no? Di un personaggio calabrese arrestato qualche giorno fa, no? Descritto come un boss supremo. Noi che veniamo da là conosciamo un po' tutti le persone, le storie personali, le storie familiari, e sappiamo le dimensioni dei personaggi, e continuamente ci ritroviamo poi sui giornali persone che vengono descritte con un potere talmente immenso che noi non li abbiamo mai viste. Questo è un giochino che è pericolosissimo per tante cose, ma è pericoloso per noi calabresi soprattutto, perché ogni volta che quel potere viene meno c'è qualcuno che pensa di ridarglielo. E io adesso sono in compagnia di Pino, ma di pochi altri, stiamo facendo un discorso che è totalmente inverso, un discorso che è di verità soprattutto per noi stessi, ma che forse è poi utile a tutto, di raccontare le cose, le persone e le storie per quello che sono state realmente. Io poi là non è che racconto io faccio raccontare ai protagonisti, cioè a tutti i ragazzi di quella generazione che chiaramente io ho conosciuto e frequentato e continuo a conoscere e che continuo a frequentare, che dicono: beh, volete sapere cosa è successo veramente? Noi ve lo spieghiamo, poi volete continuare a credere a chi vi racconta le favole, potete farlo benissimo. Quindi in questo c'è una comunanza assoluta tra il libro di Pino e il mio, ma tra quello che diciamo e tutto quello che scriviamo tra di noi. È un'operazione di verità, che non è solo un'operazione di verità, è un'operazione che ha anche una certa utilità. Noi da 30 anni viviamo il mondo italiano con l'eroe, che è sempre un eroe statuale, che è o commissario, o procuratore, o prete, o qualunque altra figura, che arriva e risolve tutto. E nei libri di Pino non c'è questa cavalleria, ma non c'è perché noi siamo contro quel tipo di cavalleria, perché nella nostra realtà difficilmente abbiamo trovato persone più.